Bene.
Avete già ricordato la Isabella?
Sì, sì.
Hai visto che figura, è venuto a fare un giro?
No, no, no.
Comunque stasera abbiamo
pensato a fargli dire una santa messa, ti ricordo. Sì. Ecco, e mettiamo, ricordati anche dei vari, dopo, dei vari defunti, visto che ricordiamo la Isabella, ma anche i vari defunti. E ricordo la santa messa, siccome le ricorda sempre.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, ma lo domanda.
Va bene.
Bene, andiamo avanti.
Avete allora già fatto la preghiera tutto? Sì, vero?
Quella allo Spirito Santo, ma aspettate.
Va bene. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda la luce al cielo, un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Ragione dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda
il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Allora, non so se avete letto, io vi consiglio di leggere sempre il capitoletto prima di trovarci insieme, anche perché così abbiamo delle interpretazioni complementari da mettere a confronto. Si capisce, perlomeno da quanto credo di cogliere io, che tutte queste unità sono uscite da mani diverse, perché non hanno la stessa struttura, la stessa modalità. E questa, diremmo, è abbastanza scarna. Avete visto che in poche pagine si risolve, oltretutto, e probabilmente anche per un motivo, può darsi, fa riferimento al prologo di San Giovanni. Quando dico prologo di San Giovanni vuol dire l'inizio del Vangelo di San Giovanni, che sicuramente, da quello che dicono gli studiosi, ma comprendiamo anche noi, è stato scritto alla fine, perché è una sintesi della comprensione che ha l'Evangelista Giovanni di tutto ciò che riguarda Gesù Cristo. Già il suo Vangelo è un Vangelo diverso, altro, rispetto a Marco, Matteo e Luca. Quei tre, sapete, vengono chiamati sinottici, perché per certi versi si possono mettere insieme e quasi si può fare una lettura parallela con delle piccole diversità. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni ci rendiamo conto che non si incastra da nessuna parte, perché scrive molto tardi, probabilmente negli anni 90, quindi sono già passati 60 anni circa dalla risurrezione di Cristo, e lui ha la possibilità di rientrare negli eventi per cogliere il significato profondo degli eventi. Quindi fa una lettura molto teologica, molto profonda. Leggere il Vangelo di Giovanni non è per tutti, è per gli iniziati. Uno deve già conoscere bene il mistero di Cristo, soprattutto il prologo, che, come ripeto, diventa una rilettura del tutto. Se già i Vangeli erano nati così, i Vangeli come sono nati? Vangelo lieta notizia. Prima la risurrezione di Cristo. Hanno detto che Cristo è risorto, quindi è il Signore. Dopo la risurrezione di Cristo hanno recuperato la passione. Dopo hanno recuperato i discorsi, si va sempre indietro, e dopo hanno recuperato l'infanzia di Gesù. D'accordo? Tanto più che nel Vangelo di Marco addirittura non c'è neanche riferimento all'infanzia di Gesù. Si comincia subito con la Giovanni Battista e con il battesimo di Gesù. L'Evangelista Giovanni che cosa fa? Riprende, rilegge e poi va ancora più indietro dell'infanzia di Gesù. Cioè va quando il Figlio di Dio, il Verbo, il Logos, adesso diremo, da sempre è nel seno del Padre. Quindi attraverso questo prologo lui non fa altro che fare una professione di fede. Dice chi è colui che è Figlio di Dio e quindi Dio da sempre, come il Padre, fino a dire che questo Figlio di Dio, il Verbo, il Logos, si è fatto carne, cioè si è fatto uomo, venne ad abitare in mezzo a noi, questa espressione fortissima, e fino a dirci Dio nessuno lo ha mai visto, ma proprio lui che è nel seno del Padre, pensate a questa espressione meravigliosa, lui ce lo ha rivelato, lui ce lo ha narrato, lui ce ne ha fatto l'esegesi. Il prologo di Giovanni, dal punto di vista dei termini, è scritto in greco ovviamente, comporta parecchie difficoltà. Io ho predicato questo testo, il prologo di Giovanni, 2 anni fa, al clero di Verona, in un percorso ben preciso, e mi ricordo che la reazione è stata, uno mi ha detto se ero un kamikaze, perché nessuno si prende una responsabilità così, veramente, e poi qualcuno ha detto, certo, una bella avventura, e lo è. Secondo me vale la pena. Ecco, noi non potremo adesso fare tutto il prologo di San Giovanni, non lo fa neanche il testo, avete visto che il sussidio fa degli accenni, però è suggestivo. Vi dico un piccolo particolare: questa settimana mi manda un messaggio un amico, che è una persona adulta, e sta facendo un cammino, anche direi di riscoperta del Vangelo, di entrare. E lui si è innamorato di questo testo, e ha trovato su internet, non so, una traduzione, e mi ha chiesto di verificare se poteva essere buona come traduzione, come commento. Io non ho avuto il tempo, ma per dire, guardate, una persona che appena legge un testo come questo ne viene immediatamente catturato. Se noi lo leggiamo così com'è, capiamo poco, ma se noi diamo almeno qualche chiave di lettura, comprendiamo. Allora io lascerei completamente da parte il sussidio, lo lascio a voi il sussidio. C'è un riferimento alla lettera agli ebrei e poi per l'approfondimento ci sono dei testi, delle citazioni. Soprattutto potreste trovare, questo sì, ma chi è abituato a pregare con la liturgia delle ore riconosce che certe espressioni del prologo di San Giovanni le ritroviamo nell'inno ai Colossesi, che si prega a Vespri durante la settimana. Allora, io leggerei il prologo dandovi qualche chiave di lettura per comprendere. E farei quelle tre sottolineature che ritengo le più importanti e che ho già accennato in questa premessa e poi lascerei tutto il resto a voi, insomma. Ecco, quindi la cosa è che voi adesso non avete il testo sotto, perché il prologo di San Giovanni che avete citato sono proprio pochissimi versetti, sono da 1 a 3 e poi il versetto 18, mentre io ve lo leggo. Ecco, sapete che per me avere la Bibbia sotto mano è sempre una cosa fondamentale. Allora, il testo comincia dicendo: in principio era il Verbo. Già qua non si capisce niente. In principio era il Verbo. In realtà in greco c'è enarchè, in principio. Attenti bene che i termini sono sempre esplicativi, oppure possono non dire se non vengono compresi. Perché quando noi diciamo inizio, troviamo questa parola a volte, inizio, se io vediamo se hanno tradotto così il Vangelo di Marco, penso di sì, vado un attimo, portate pazienza, a voi sembreranno delle sottigliezze ma non lo sono. Ecco, se io vado al Vangelo di Marco all'inizio, proprio al primo versetto, comincia dicendo inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Qui c'è scritto in principio, due cose diverse, eppure il termine greco è lo stesso, enarchè. Enarchè non è inizio, ma è principio. C'è una diversità sostanziale. Perché se io dico inizio, è l'inizio di una cosa che comincia in quel momento lì. Ma se io dico principio, è qualcosa che inizia, ma perché è generato. Il principio è un generante. Quindi è qualcosa di vitale che rimane aperto. È come una sorgente, o no? È qualcosa che diventa il principio di... fa iniziare, fa cominciare, è vitale. Quindi non è dire in principio in un momento della storia, ma significa dall'eternità, in questo caso nel seno stesso di Dio che è eterno. E quando parlo di eternità non vuol dire l'inizio di una successione del tempo, perché nell'eternità non c'è né un inizio né una fine. Dio non ha né inizio né fine, Dio è. Siamo noi che abbiamo un inizio e una fine, che poi non avremo più una fine, abbiamo un inizio, ma avremo un compimento nel cuore di Dio, perché siamo chiamati ad entrare nel cuore stesso di Dio. Ma Dio non ha inizio, Dio è principio però, perché fa iniziare tutte le cose, è il creatore. E in questo caso non è inizio ma è principio, quindi vuol dire da sempre, ed è colui che fa iniziare tutte le cose, lo diranno i versetti di dopo. E chi c'è che c'è in principio? Il verbo. Verbo a noi non dice niente, anzi forse può essere deviante, perché dire verbo mi viene in mente la grammatica italiana, e il verbo è il verbo essere, è il verbo avere, ci sono i verbi ausiliari, eccetera. In questo caso hanno tenuto, e non sappiamo perché, forse perché è diventata una parola anche classica, e a me piace comunque, perché quando dico il verbo so che è il figlio di Dio, quindi non è legato. Ma verbo in questo caso è la italianizzazione di un termine latino, verbum, che è il corrispettivo del greco logos. Se io vado nel testo originale greco, mi dice en arché, in principio, eno logos, era il logos. D'accordo? E che cos'è il logos? Logos è la parola, ma non la parola verbale. Si intende una parola che porta in sé la dinamica di far esistere. E in questo caso è la parola di Dio, del Padre, e la parola del Padre che è il Figlio, quindi la sua identità. Colui, e lo dirà tra poco, per mezzo del quale lui ha fatto tutte le cose, l'ha fatto tramite la sua parola. Se andiamo al libro della Genesi, Dio disse, pronuncia una parola e c'è immediatamente il venire all'esistenza delle cose. Non è che Dio dice sia la luce, parola, e la luce fu. Ma la luce viene, e non è l'elemento ottico, è la rivelazione che comincia tutta la creazione, perché Dio la desidera e la realizza mediante la sua parola, il suo logos, che è il verbo, che è il figlio. Al punto che tra poco, forse voi non ve ne rendete conto, ma dobbiamo rendercene conto, che tutto è stato fatto per mezzo del logos, tutto è stato fatto per mezzo del figlio, tutto è stato fatto per mezzo della parola, al punto che niente senza di lui è stato fatto di tutto ciò che esiste. Il padre non può far nulla se non attraverso il figlio, ma guardate che roba. Allora, è chiaro, all'inizio, al principio di tutto, c'è il verbo, il logos, che è il figlio. E qua viene detto, e il verbo e il logos era presso Dio. Non è così, non è così. Era di fronte a Dio, pros. Di fronte vuol dire nella pari dignità. È il corrispettivo greco, spero che mi comprendiate, dell'ebraico, quando Dio dice nel libro della Genesi, dopo aver creato l'uomo, non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. In ebraico non abbiamo questa espressione. Gli voglio fare un aiuto che gli stia contro. Vuol dire non contro in senso di opposizione, ma di fronte, cioè che sia pari, degno di lui, che possano dialogare nella vita, nella parità pur nella diversità. Capite? Il verbo è contro il padre, cioè è di fronte al padre, quindi uguali nella dignità. Il verbo quindi era di fronte al padre, e il verbo, il logos, il figlio, era Dio. È chiaro? È un versetto di una densità e di una meraviglia straordinaria. Qui viene detto immediatamente chi è. Perché il figlio di Dio è da sempre come il padre, prima di diventare Gesù nell'incarnazione. C'è un momento nella storia in cui diventa Gesù, diventa uomo. Ma come figlio, egli vive nel seno del padre, da sempre, eterno come il padre. È Dio come il padre e come lo Spirito Santo. Spero che non abbiate dubbi a questo riguardo. Non è che ci sia un momento in cui comincia ad esistere il figlio. C'è un momento in cui il figlio comincia ad esistere come uomo perché si incarna, ma come figlio egli nel seno del padre è da sempre. È chiaro o non è chiaro?
Sì,
lo diciamo nel credo tutte le domeniche,
sì,
vero?
Sì, sì, sì.
Tanto più che nel credo diciamo che egli è Dio da sempre, figlio. Diciamo anche dei termini che non sono dei termini che vanno letti nella dimensione umana, perché il padre è il generante e il figlio è il generato. Non significa che egli sia generato come voi avete generato i vostri figli, significa che la relazione che c'è l'uno di fronte all'altro è che uno è il generante e l'altro è il generato. Non ci sarebbe il generato se non ci fosse il generante, ma non c'è neanche il generante se non c'è il generato. Quindi il figlio e il padre sono l'uno di fronte all'altro nello Spirito Santo, quindi tre persone, ma noi ci soffermiamo su queste due, è chiaro? E adesso va avanti. Allora, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, chiaro o no? A questo punto egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Andiamo lì nei Colossesi, perché vi vedo molto molto straniti. I Colossesi.
Perciò si è aperto un abisso tra l'antico ebraismo e quanto dichiara Giovanni nel suo Vangelo, perché il popolo ebraico era un popolo monoteista. Nella Bibbia non è mai stato fatto riferimento prima a questa ricchezza divina.
Ma non si può neanche fare il paragone, perché per loro è inconcepibile quello che dice Giovanni. Perché finché non riconoscono, allora arriveremo alla fine, perché noi non potremmo comprendere tutto questo se non fosse il Verbo fatto uomo che ce lo ha rivelato. È lui che ha rivelato il Padre. Chi è che ci ha rivelato il Padre? Non l'Antico Testamento. Chi è che ci ha rivelato Dio? Non l'Antico Testamento. Solo il Verbo, il Figlio, nel momento in cui si è fatto uomo. Il Figlio che è da sempre, ma che ha cominciato ad esistere nel tempo, in quel momento lì, quando è stato generato da Maria, lui, Figlio fatto uomo, ci ha rivelato il Padre. Quindi chi non riconosce Cristo, chi non conosce Cristo, non può conoscere neanche il Padre. E lo dice quello che ho appena detto io, non è un'espressione mia, lo dice l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo e poi anche nella prima lettera. Come facciamo a conoscere Dio se non attraverso Gesù Cristo? Quindi non c'è neanche la possibilità di fare un paragone. Ma rimaniamo su questa affermazione, l'ho detto, abbiamo detto chi è lui, e poi tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi il creato è stato voluto dal Padre, ma è stato fatto per mezzo del Figlio, del Logos, del Figlio di Dio, che poi diventerà Gesù. È chiaro? La prima lettera, la lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 15 e seguenti, viene detto, è l'inno che proclamiamo durante la settimana. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, quelle nei cieli, quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Tutte le settimane noi diciamo queste parole quando preghiamo nella liturgia delle ore. E dobbiamo capire quello che diciamo, se no diciamo delle stupidaggini. È una meraviglia, vero? È chiaro o no?
Sì.
Versetto 4 del prologo. In lui, ancora nel Verbo, non è ancora Gesù, non è ancora diventato Gesù. È il Verbo da sempre, il Figlio da sempre, il Figlio di Dio. In lui era la vita, e non è la vita biologica, è la vita stessa di Dio che viene partecipata agli uomini, c'è una differenza. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Parentesi, venne un uomo mandato. Allora è stato detto chi è Gesù, cioè prima di essere Gesù chi è il Figlio. Adesso cominciamo a preparare l'incarnazione, che è in vista della misericordia di Dio per l'umanità, e viene messo in gioco il precursore, Giovanni Battista, prima dell'incarnazione del Verbo. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Attenti qua, l'incarnazione adesso, l'incarnazione, il Figlio che si fa uomo e che diventa Gesù. Veniva nel mondo la luce vera. quella che illumina ogni uomo. Chiaro? Adesso lui c'è già, era nel mondo, pensate a Gesù che predica, adesso siamo già a Gesù adulto, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, l'hanno messo sulla croce, l'hanno rifiutato, gli scrivi questa mattina, tu non solo non sei figlio di Dio, tu sei un bestemmiatore, non l'hanno accolto, non l'hanno riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, è chiaro? Poi la lieta notizia: a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, anche qua la traduzione è sbagliata perché il plurale, non da sangue, significa non da una generazione umana, quando si dice sangue, dal sangue di un uomo o di una donna, capite, vero, quello che sto dicendo, né da volere di carne, cioè da una volontà generativa di uomo o di donna, ma da Dio sono stati generati. Chi crede, chi lo accoglie, ha dato il potere di diventare figli di Dio, e non diventano figli di Dio mediante una generazione carnale, ma mediante una generazione divina. E qua arriva il versetto 14, che adesso definisce l'incarnazione del Verbo con queste parole che noi ripetiamo nell'Angelus tutti i giorni. E il Verbo, il Logos, cioè il Figlio di Dio, si fece carne, cioè si fece uomo. Non dice si fece uomo, perché dire si fece carne è ancora più forte, perché vuol dire l'uomo nella sua dimensione più debole, più fragile, come noi. Si è fatto figlio di Adamo, nascendo da Maria Vergine, prendendo l'umanità da Maria Vergine, il Figlio di Dio, che è figlio di Dio, si è fatto figlio di Adamo. Avete dubbi a questo riguardo? È figlio di Adamo. Se voi leggete la genealogia di Gesù nel Vangelo di Luca, che va al contrario, discendente da Gesù, arriva fino a dirà figlio di Adamo. E poi dirà Adamo figlio di Dio, perché Adamo è figlio di Dio. Comunque Gesù è figlio di Dio come figlio eterno, increato, generato da sempre. Figlio di Adamo, come noi, dal momento in cui si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria. Al punto che noi dovremmo dire che nel credo diciamo della stessa sostanza del Padre, no? Però potremmo dire della stessa sostanza del Padre secondo la divinità, ma della stessa nostra sostanza umana secondo l'umanità. È chiaro questo? Il versetto 14 è straordinario. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, meglio ancora in noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Allora qui fa riferimento alla gloria, che non è semplicemente la gloria della risurrezione, è la gloria di Gesù che si manifesta nel suo offrirsi sulla croce, l'innalzamento, e poi la gloria della risurrezione e ancor prima quella della trasfigurazione. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Torna Giovanni. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Perché il Figlio è da sempre. Giovanni è più vecchio di Gesù.
Di qualche mese.
Di sei mesi. Ma Gesù, essendo il Figlio di Dio, viene prima di Giovanni perché era prima di me, da sempre. Vedete che professione di fede. Colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge, l'Antico Testamento, fu data per mezzo di Mosè, la legge da osservare, ma la grazia e la verità, cioè il dono di Dio, vennero per mezzo di Gesù Cristo. E qua il versetto 18, da brividi. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, il Verbo, il Logos, che è Dio e che è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Qui c'è tutto il mistero della misericordia di Dio. Allora, il Verbo, il Logos, è il Figlio da sempre. Per mezzo di lui è stato fatto tutto, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. A un certo punto ha cominciato ad esistere nel tempo, si è fatto carne, i suoi non lo hanno accolto, tutti lo hanno rifiutato, ma quando lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. È chiaro? Se avessimo ancora dubbi, viene detto chiaramente che il Verbo, il Logos, il Figlio di Dio, si è fatto carne, è nato dal seno della Vergine Maria. Venne ad abitare in mezzo a noi. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto ogni grazia, tutta la misericordia di Dio che è salvezza. E per mezzo di lui possiamo conoscerlo, perché Dio nessuno lo ha mai visto. Ma lui, che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Questa parola è bellissima, essere nel seno, proprio vuol dire l'intimità. È stato generato, pensate che la parola seno, non il seno, quello dal quale si allatta, il seno dal quale si dà la vita, è un termine femminile, è chiaro? Ma l'unico generante, il padre, del generato, il figlio, è appunto Dio Padre, perciò si parla del seno del Padre. Egli è da sempre nel seno del Padre, e chi vuole conoscerlo dovrebbe entrare nel seno del Padre. C'è un particolare che viene reso troppo poco dalla traduzione italiana, ma vi ricordate che quando Giovanni, nell'ultima cena, questo Giovanni che scrive, nel momento in cui Gesù dice che ci sarà un traditore, tutti vogliono sapere chi è. Allora Pietro dice a Giovanni, chiedigli chi è. Lui che era già appoggiato al petto di Gesù, e abbiamo questa immagine, si coricò sul seno di Gesù e lì ebbe la risposta, perché solo chi è nel seno di Gesù può ricevere i segreti che il figlio porta, poiché è nel seno del Padre. È bellissimo questo, no? Sì.
Ascolta, però il discorso di chi lo ha conosciuto ha avuto il dono di essere, di diventare figli di Dio. Ma Dio, cioè noi non siamo già figli di Dio, comunque credenti e non credenti, non siamo tutti figli di Dio.
Ecco, questo è il particolare, vedi che siamo figli di Dio e lo siamo realmente, ma in potenza, nel senso che tutti, ma tu puoi rifiutare la dignità, perché noi possiamo rifiutarla. La pienezza della nostra verità si compie, è dato a noi, ha dato il potere, significa, è come se tu, faccio un esempio che ti presento, che ogni esempio avvicina e allontana. Io sono figlio di un re, sono principe, quindi per diritto posso succedere al trono, ma se io accolgo la mia identità, se io accetto, ma potrei rifiutarmi. Quindi la possibilità ce l'ho, ma il fatto di poter sedere sul trono dipende dalla mia accettazione. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi c'è sempre la gratuità del dono di Dio che ci precede, ma non è scontata, fa appello alla nostra accoglienza. Perché per esempio anche i suoi erano figli, però l'hanno rifiutato.
Ci restano comunque figli di Dio, e ci fa capire, ci dà un dono, cioè noi, a chi lo accoglie ci dà un dono.
Addirittura il battesimo non serve per farci figli di Dio, nel senso che ci fa figli di Dio, ma non magicamente. Ci dà questa dignità, ma che noi potremmo anche rifiutare, perché se io ho questa dignità ma non vivo secondo questa dignità, è come se la profanassi, come se non l'accettassi, come se la buttassi via. Perciò sono io che poi devo accoglierla e farla diventare mia. Ma quello che a me piace tantissimo, che poi qua richiama anche un testo della lettera agli Ebrei, potete, che noi conosciamo molto bene, è l'ultimo versetto del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto, l'unico che ce lo può rivelare è lui, solo lui, perché è nel seno del Padre. A pagina 23 del sussidio voi avete citato un testo della Costituzione Dogmatica della Dei Verbum che ha un sapore che richiama un po' la lettera agli Ebrei, che dice: dopo aver a più riprese in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio alla fine dei giorni nostri ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Vedete che ha citato la lettera agli Ebrei. Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo Eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse fra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, cioè Figlio fatto uomo, ormai si capiscono, vero? Mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera della salvezza affidatagli dal Padre.
È un'altra curiosità, ma se Gesù tutto ciò che fa praticamente, cioè almeno come uomo, almeno nei Vangeli che ho letto, praticamente lo fa in Dio, come mai che invece tu praticamente dici che è come dire, cioè Dio non ha fatto niente senza il Verbo, quindi senza il Figlio, ma è il Figlio che riferisci a Dio, cioè anche quando fa un miracolo lo fa nel nome del Padre?
Noi stiamo parlando adesso, non fare confusione, sarebbe un altro problema questo.
Il
creatore fa tutto e solo per mezzo del Figlio nella creazione. Tu adesso stai trasportando a Gesù, cioè il Figlio di Dio fatto uomo. Quello che noi abbiamo letto, l'abbiamo ben distinto, quando l'evangelista Giovanni ha cercato di dire chi è il Verbo, è il Figlio, tu devi sganciarti da Gesù in quel momento lì, non c'è ancora Gesù, è il Figlio. È chiaro che lui parte, ho detto che torna sempre più indietro. La creazione è stata fatta dal Padre per mezzo del Figlio, che è la sua parola, il Logos. Non è chiaro? Non è chiaro?
È un po' complicato, perché dopo invece nel momento che si incarna, allora lui...
Allora adesso rifammi la domanda, pensiamo a Gesù incarnato, qual è la domanda?
Gesù incarnato, praticamente, lui, quello che fa, praticamente, lo fa, cioè io leggo che praticamente anche un miracolo lo fa nel nome del Padre, quindi è come se chiedesse, anche quando per dire nell'orto degli ulivi, che chiede, Dio mio, cioè, fa passare da me questo calice... Cioè, lui chiede aiuto al Padre, ma lui alla fine saprebbe, penso, poter, cioè, penso che abbia il potere lui stesso.
Vedi, allora distinguiamo, perché come Figlio nel seno del Padre ha lo stesso potere del Padre con il suo compito. Nel momento in cui diventa uomo, egli, pur rimanendo Dio, si è svuotato delle prerogative divine. E quindi è vero che lui dipende completamente dal Padre, tanto più che lui innalza la preghiera al cielo prima ancora di fare certi miracoli: ti benedico, ti ringrazio, io so che sempre tu mi ascolti, e poi lo fa, e poi quando l'ha fatto benedice. È chiaro questo, perché altrimenti sarebbe un mago che fa dei miracoli, oppure un Dio in cui non si è incarnato. Nel momento in cui egli si è fatto uomo, si è sottoposto pienamente alla debolezza umana, al punto da patire veramente la morte. Ma il discorso di prima vale prima dell'incarnazione, perché la creazione con l'incarnazione non ha niente a che fare.
Sì, no, ma è che non riuscivo a staccare questi due.
Certo,
forse c'è anche c'è anche un'altra cosa, che quando si parla di Dio si parla di amore, no? E la comunione è perfetta fra di loro. Cioè, quello che fanno è quasi unico. È vero che il Figlio può fare miracoli, però Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè, è un legame d'amore. Tutto quello che fanno è fatto come la finalità di ogni cosa che fanno è l'amore. Allora anche il collegamento, cioè le cose che fanno, proprio gli è fatte insieme. E credo che è molto importante questo qui, cioè rendersi conto che tutto quello che muove, qualsiasi azione di Dio, è un'azione d'amore poi.
Sì, teniamo presente che poi i miracoli di Gesù sono in funzione di farci credere nel Padre, perché il miracolo più grande sia permettere a Gesù di darci il dono più grande del Padre, che è la salvezza dell'umanità, vero? Perché un miracolo, una guarigione del corpo, non è la salvezza. Quindi è un segno che mi rimanda ad un altro segno che non si vede, che è quello del perdono dei peccati.
Ma anche stamattina.
Esatto, sì. E quindi è chiaro, perché lui è venuto per questo, tanto più che lui, che è la parola, è venuto a donarci la parola. È la parola che salva, ve lo dice chiaramente, se uno ascolta le mie parole, le mette in pratica. Bene, adesso voi potete continuare, non so, perché se volete ho 2 minuti di tempo. No, perché non c'è nessun altro, perché uno è andato a una messa da una parte, uno è all'ospedale, adesso c'è l'esposizione da fare, io avevo un altro impegno oggi, quindi siamo a questi livelli.
Noi ti ringraziamo molto. Va bene,
va bene, non avete nessuna domanda in più, allora e lo vediamo, perché non con me. Mi dimentico sempre di venire giù con l'agenda.
Aspetta,
allora intanto sai che mercoledì c'è dopo la messa facciamo la cena penitenziale. Sarebbe bello, io credo che nessuno abbia capito, forse, chissà cosa i pensa, perché sarebbe bello essere in tanti.
Ma che le dicono le migliori ieri sera?
No, ma quello che ho detto anche in chiesa. Sì, sì, ma voglio dire, forse, ecco, se vi raccogliete, sarebbe bello essere in tanti. Si mangia una pasta e un pane durante una preghiera. È bello, però se non abbiamo i nomi, non facciamo niente.
Ecco, allora tenete presente.
Dopo la messa
delle 7:30.
C'è la penitenziale.
Allora,
mercoledì delle ceneri.
Cena? Sì.
Mercoledì delle ceneri. Dopo la messa. Grazie, arrivederci.
Grazie, dottore.
Sul foglietto, sul pieghevole, se l'avete preso. Sul sito della parrocchia c'è scritto tutto.
Sì, sì, sì. Grazie.